gratis per gli abbonati TPL a Firenze, Lucca, Siena e Arezzo.
Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Nubis. Eccomi qua, nubi sparse su Firenze in questo momento, una bella giornata. Dopo tutto, diamo un po' un'occhiata alle centraline a Peretola, 11 del mattino, quasi 18 gradi, sulla costa più o meno, un po' meno 16 gradi, naturalmente temperature in aumento. Dovremo passare i 20 gradi nelle ore più calde della giornata. Giancarlo, hai lasciato un messaggio ma non mi viene scaricato, fra l'altro nessuno dei tuoi, anche vedo che ci sono anche messaggi vocali passati e non li scarica, non so come mai. Abbiamo un WhatsApp umorale, alcuni account non scarica i messaggi vocali. Questa è la conduzione di domenica mattina. Buona domenica a tutti. Ora iniziamo con le rubriche. Fra un attimo chiamiamo il LAM, vediamo un po' di fare il punto, ma anche una valutazione su quali saranno le tendenze della settimana che verrà.
sempre sulla tavola.
Buongiorno Roberto Valorani dell'AMMA, una giornata gradevole, c'è qualche nuvola, anche qualche bella nuvola bianca, nubi sparse direi, temperatura gradevole, si sta bene oggi.
Sì, è una giornata del miglioramento, tempo diciamo più instabile, si è spostato sul sud Italia, sui versanti adriatici, migliora in Toscana e sul nord Italia, nuvole portate da eventi sostenuti ancora dal nord-est, venti di grecale che continuano a soffiare anche nella giornata di oggi, nuvolosità un po' più compatta in Appennino ma senza precipitazioni, schiarite anche ampie soprattutto sulle zone costiere. Aumentano anche le temperature oggi, infatti potremo sfiorare 18-19 gradi centigradi sulle zone di pianura, quindi diciamo una giornata un po' più primaverile.
C'è ancora quel sistema di bassa pressione che è nel Tirreno meridionale, che avevamo previsto avrebbe stazionato lì, e poi fa capolino una perturbazione atlantica che dovrebbe interessarci o no? Questo, diamo un'occhiata alla settimana.
Che la settimana fino almeno alla giornata di martedì, mercoledì sarà caratterizzata ancora da quest'area depressionaria sul sud Italia che continuerà ad essere alimentata. L'aria un po' più fresca in quota proveniente dal nord Europa, aria che entrerà nel bacino del Mediterraneo, e quindi questa area depressionaria un po' incastonata nell'alta pressione sull'Europa occidentale, sul nord Europa, tenderà a stazionare lì e troverà ancora diciamo carburante per stazionarvi e condizionare ancora il tempo soprattutto sul sud e sui versanti adriatici. Però tra lunedì e martedì avremo qualche nuvola in più anche in Toscana. Non avremo grandi precipitazioni, qualche cosina domattina nelle prime ore sulle zone orientali, sull'Aretino e sul Senese, poi migliora nel pomeriggio, qualche piovasco potrà interessare le zone appennine, che non succederà granché altrove, e sempre con questo flusso di correnti dal nord-est, tratti anche sostenute, i venti di grecale che poi rinforzeranno ulteriormente martedì. Perché entrerà aria ancora un po' più fresca. Tanto è vero, martedì qualche precipitazione soprattutto in Appennino, ma a carattere sparso anche in mattinata sul resto della Toscana, roba debole e non particolarmente abbondante, ma sono precipitazioni che potranno assumere anche carattere nevoso in Appennino oltre 1000-1200 metri. Questo è un sintomo del calo delle temperature temporaneo martedì, poi si ritorna a salire da mercoledì, giovedì.
Ecco, ma quando ci lascerà questo sistema? Perché in qualche modo influenza anche la Toscana, rimanendo lì, almeno non fa passare le perturbazioni, le fa passare più a nord, il flusso in questo momento è più a nord delle perturbazioni atlantiche.
Sì, le perturbazioni atlantiche non ci riguardano, mentre è quest'area depressionaria sul sud della penisola che a tratti risale e interesserà anche la Toscana fino appunto, come dicevo, a martedì. Affluirà dai Balcani, dall'est Europa, area a tratti più fredda, e quindi diciamo sentori di primavera rimandati almeno a mercoledì, giovedì.
Oh, questa era la domanda: quando arriva la primavera? Facciamo la diretta.
Sì, appunto, tra giovedì e sabato le condizioni saranno anche dal punto di vista termico più primaverili, caleranno appunto i venti, saliranno le temperature, non sono attese grandi precipitazioni, anche se un po' la prima instabilità pomeridiana porterà qualche breve rovescio nelle zone interne, ma molto isolati questi fenomeni. Comunque questo è anche già un sintomo che cambiano le condizioni termiche, quindi cominciano un po' i cosiddetti rovesci temporaleschi di calore,
temporali, le fulminazioni. Sì.
Non sembra una grande instabilità. Poi la settimana dopo c'è ancora molta incertezza, ma non si esclude che possa entrare nuovamente aria fredda dall'Europa nord-orientale.
Insomma, concludendo marzo, possiamo dire che marzo ha marzeggiato quest'anno, proprio perché il clima è stato quello, diciamo, tradizionale.
Sì, direi un marzo più autunnale, insomma, anche se le temperature non sono state basse, però insomma le piogge sono state decisamente abbondanti in questo marzo.
Sì. Grazie, ci sentiamo lunedì mattina come al solito per le previsioni giornaliere, giorno per giorno. Buona domenica, buon lavoro.
Buona domenica a tutti, a domani.
:52 domenica mattina, conduzione di Controradio. Buongiorno a Carmelo, che è arrivato sul nostro numero WhatsApp 3428104111. Mi manda un volantino del Lampredort. Lampredort, domenica 30 marzo dalle 11 a Orto San Frediano. È una manifestazione interessante, se ci avete tempo e voglia. Andate, alle ore 18 la trippa insolita, alle 18.30 trippa e bollicine aperitivo rustico con stile. E quindi non lo so, se avete tempo e voglia, San Frediano. Poi vediamo un po' sui giornali locali. Sto guardando la Repubblica, questo è. Ce ne siamo occupati ieri, il controllo se ne è occupato ieri, l'incendio della libreria del sottopasso, il banchino dei libri è stato volutamente dato alle fiamme durante la notte, e fra l'altro deprecabile atto. C'è anche un virgolettato della sindaca Funaro che dice: azione gravissima. Alle cure distrutti i volumi di Marco, ero stato minacciato, dice Marco, a fuoco anche un pezzo della coperta di un clochard, indagine della polizia municipale, l'esame dei video, insomma con tutte le telecamere che ci sono non dovrebbe essere poi impossibile individuare chi ha fatto tutto ciò, chi ha dato le fiamme, i libri non si bruciano mai, sentiamo un altro disco sentite un po', mamma mia, va bene, sì, mando un altro brano e poi iniziamo con un'altra rubrica. La prossima rubrica si intitola Stargazing.
Cheating ground, made of stone, Charlie Clown.
Un'occhiata veloce alla Nazione, la fotonotizia dedicata all'incendio della libreria di Marco, bruciati i volumi del libraio senza tetto, Marco dice vado avanti, non mi fermeranno, poi continua l'indagine della polizia municipale per trovare i responsabili, lo sdegno bipartisan, più forte del fuoco, è il titolo sovrimpresso alla fotonotizia che ritrae appunto Marco davanti a all'incendio di quella che era la sua libreria. Poi però c'è anche un titolo interessante, Scudo Verde, si accende la paura, perché dal 1 aprile si parte lo Scudo Verde e tanti fiorentini sarebbero preoccupati, soprattutto gli ambulanti, che sono virgolettato attribuito a loro, chi ha 60.000 euro per un furgone nuovo, perché naturalmente quelli più penalizzati sono i veicoli diesel commerciali che appunto per il loro costo vengono sfruttati più a lungo. C'è anche chi è favorevole, continua la Nazione. Fra un attimo iniziamo la rubrica Stargazing, fra un secondo solo. Sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Don't stop the hanging of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true.
Di Scienza è il podcast della rete toscana dei musei scientifici. 14 episodi, 3 edizioni per un viaggio alla scoperta delle meraviglie e delle curiosità della scienza raccontate dai musei, luoghi affascinanti che custodiscono capolavori assoluti e tesori inaspettati. Scopri i musei della rete e ascolta le puntate gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast. Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana.
Ex GKN, noi abbiamo un piano di reindustrializzazione ecologica, loro licenziano. Dal 4 al 6 aprile al presidio Ex GKN, il terzo festival di letteratura working class, perché il futuro è di chi lo immagina. E sabato 5 aprile alle 18, corteo fino al centro di Campi, la fabbrica sia pubblica utilità e non speculazione immobiliare. Noi saremo tutto, info su insorgiamo.org.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Bravo, 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 bravo.
Oh, let's rock. Oh, yeah.
Jesse!
Bravo chi ascolta.
Bravo.
Il pomeriggio di Controradio con Giustina Terenzi.
Bravo.
Controradio.
Stargazing.
Buongiorno la dottoressa Alessandra Zanazzi dell'INAF. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, buona domenica.
Di cosa parliamo oggi, dottoressa?
Allora, oggi vi vorrei parlare, è uscita in questi giorni, nei giorni scorsi, era uscita la notizia che il 27 marzo doveva capitare questo grande evento dell'esplosione di una nova, precisamente di una nova che si chiama T Corone Borealis, cioè una delle stelle nella costellazione della corona boreale.
L'ho vista. Dunque, dottoressa, ma come si fa a prevedere il giorno esatto in cui esplode una nova?
Allora, ci sono delle considerazioni da fare. Comunque va detto subito che l'esplosione che era prevista in realtà ancora non si è vista, però ne parlo perché si vedrà, penso che si vedrà. La notizia si basa su un articolo che è uscito l'ottobre scorso su un giornale scientifico che si chiama Research Notes of the American Astronomical Society, da un astronomo che dava delle previsioni con delle date precise, ma in realtà anche le previsioni con le date precise non sono esatte. Le misure scientifiche, tanto per cominciare, hanno sempre un errore associato, più o meno qualche cosa, no? E poi anche l'articolo dà alcune date, tra cui il 27 marzo, poi ce n'è un'altra a novembre, un'altra a giugno del 2026. Però diciamo che comunque sia, al di là di questo articolo specifico che dava le date, in generale ne parlo perché la comunità scientifica è concorde che questa stella esploderà presto.
Si vedrà
e
presto.
Allora, poi succede, insomma, ma non più prima che poi. Insomma,
ecco, volevo dire che questo articolo poi è stato convertito in articoli di Fishbyte, cioè di queste testate più piccole che hanno rilanciato con titoli esplosione della supernova, la supernova sta esplodendo, cioè tutte queste.
Perché fa anche un po' paura.
E fanno un po' paura, però in questo caso c'era una base di verità, ci sta.
Sì, l'articolo scientifico c'è, è di una, tra l'altro di uno scienziato, serio e tutto, insomma. E poi ripeto, si sa che questa è una stella non supernova, ma nova, che è una cosa un po' diversa, che sta per succedere. Quindi allora dico, tra l'altro anche la NASA dice aiutateci a guardare, a cercarla e capiamo allora, visto che questo si chiama stargazing, la rubrica, capiamo intanto dove sta questa stella e come si trova, vorrei dire. Poi vi racconto anche come funziona l'esplosione.
Benissimo.
Della nuova e che cosa c'è dietro, diciamo, no? Allora, intanto per trovare la corona boreale ovviamente dipende sempre dall'orario. Ora poi che è entrata in vigore l'ora legale, stanotte fa buio più tardi, quindi diciamo che se guardassimo a mezzanotte, allora la corona boreale la vedremo quasi esattamente a est, a un'altezza tra 30 e 40 gradi sopra l'orizzonte, ed è un gruppo di stelle le cui stelle più brillanti formano una specie di C all'incontrario, cioè con l'apertura verso sinistra, ok? 30-40 gradi, ricordo che è alla 20 gradi sono sempre il palmo aperto se teniamo il braccio teso. Ok, quindi alta, un po' alta sull'orizzonte, a metà strada, diciamo, tra l'orizzonte e il punto più alto sopra la nostra testa. Questa a mezzanotte. Invece ricordiamo sempre che ci sono le mappe sulla pagina,
certo,
di Facebook. Quelle mappe lì sono calcolate per le 22, quindi a quel punto dobbiamo prendere alle 22 la mappa del cielo del nord, e alle 22 la corona boreale è bassa tra i 10 e i 20 gradi verso est-nord-est, quindi un po' più difficile da individuare.
Quindi sulla destra, e sulla destra, se guardate verso nord, c'era verso
la nord, esatto, è sulla destra.
Bassa. Comunque, sull'orizzonte.
Esattamente, nella forma della C rovesciata della costellazione della corona boreale, cioè le stelle più famose che formano la forma, diciamo, della corona boreale, non c'è la stella che sta per esplodere, che si chiama T della corona boreale, che invece si trova sotto la forma C ed è adesso poco brillante, cioè finché non esplode non si vede. In questo momento non è visibile a occhio nudo questa stella, ha una magnitudine intorno a 10 e qualche tempo fa abbiamo detto che le magnitudini si calcolano all'incontrario, nel senso che una magnitudine grande vuol dire una stella che si vede poco, più è grande la magnitudine e meno è luminosa la stella. Però quando esploderà, quando diventerà visibile, si stima che ci si aspetta che raggiunga una luminosità dell'ordine di 2-2,5, cioè vuol dire come la stella polare, per capirsi. Okay?
Ecco, allora, anche questa è un po' una delusione, perché la stella polare, insomma,
per, poi non è esattamente
per trovarla bisogna sapere dov'è, perché non è che la stella polare sia fra le stelle più brillanti del cielo.
Diciamo che diventa una roba visibilissima, ok?
Sì, sì.
Allora, queste sono stelle che sono delle stelle variabili periodicamente aumentano moltissimo la loro luminosità, appunto da invisibili diventano visibili, e si chiamano nove perché appunto quando questo succede è come se apparisse una stella nuova. Nel caso della TNT, della corona boreale, c'è anche un nome proprio, diciamo, che è blaze star. Blaze vuol dire fiammata, no, in inglese, perché è come se improvvisamente si accendesse. In realtà poi si sa che questo è un sistema binario, cioè sono due stelle che ruotano una intorno all'altra, tenute insieme dalla forza di gravità, e queste stelle in particolare sono una gigante rossa e una nana bianca, cioè entrambe stelle allo stadio finale della loro esistenza. Anzi, una nana bianca, che è esattamente quella che poi esplode, è una stella morta, già morta, diciamo, che già brilla grazie a quello che resta di quello che della stella vera che c'era prima. Abbiamo detto che le stelle sono delle sfere di gas nel cui nucleo viene bruciato gas attraverso le reazioni di fusione nucleare. Finché c'è abbastanza gas, abbastanza carburante, le stelle sono accese, illuminano, fanno caldo, fanno luce, eccetera eccetera. Quando il carburante finisce, stelle come il nostro Sole, abbastanza piccine tutto sommato, espellono gli strati esterni del gas e lasciano dietro un nucleo denso e piccolo. Denso perché diciamo che è come se la massa del Sole concentrata in un volume grande come quello della Terra, quindi parecchio pigiata. E queste stelle qui sono una nana bianca, e questo succederà anche al Sole alla fine della sua esistenza, tra 4,5 miliardi di anni.
Abbiamo ancora un po' di tempo.
Anche il Sole diventerà prima una gigante rossa come la compagna della nana bianca qui nel sistema,
ci brucerà tutti quindi praticamente.
Esattamente. E poi espellerà gli strati più esterni di gas e lascerà dentro la nana bianca. Nel caso di questo sistema binario, la gigante rossa e la nana bianca sono stelle una in orbita intorno all'altra e si scambiano massa, cioè il gas della gigante rossa cade addosso alla nana bianca, che quindi si dice che si accresce, cioè aumenta, no? Si aggiunge uno strato esterno, un guscio esterno di gas che viene dalla gigante rossa. Nel corso dei decenni, nuovo gas dalla gigante rossa quindi si sta depositando sulla superficie della nana bianca, e questo gas pigia e quindi aumenta la pressione e la temperatura di questo guscio esterno fino a che non si raggiunge un punto critico in cui si innescano le reazioni di fusione nucleare nello strato esterno della nana bianca, che quindi esplode con questa nuova reazione termonucleare spontanea che illumina istantaneamente la stella. E siccome l'esplosione riguarda solo il materiale della superficie, la nana bianca dentro rimane intatta, e quindi ciclicamente questo evento, questo processo si ripete.
Ed è per questo che riusciamo in qualche modo a prevedere, perché prevediamo l'accumulo, ogni quanto tempo si accumula.
Si risponde alla prima domanda, no? La nuova T della corona boreale si pensa che esplode ogni circa 79-80 anni, per cui davvero un evento che si vede una volta nella vita, diciamo, no? Però siccome l'ultima esplosione fu nel 1946, ecco che ci siamo, quindi anche questo, diciamo, ci aiuta con la previsione.
Però da qui a prevedere il giorno si è preso una bella responsabilità.
Esatto, ci sono anche altre cose che hanno portato questo astronomo a prevedere il giorno. Poi anche sappiamo che ci sono state esplosioni di questa nova nel 1217 e poi anche nel 1787, nel 1866, quindi facendo i conti si vede che la periodicità è 79-80 anni.
Certo.
E poi altre stime che ha fatto questo astronomo si basano sulla somiglianza anche del comportamento fenomenologico della curva di luce, cioè della luce che si analizza, che viene messa dalla stella.
Quindi un'osservazione diretta questa volta, non statistica. Sì. Ok.
No, esatto, diretta, perché la luminosità della stella prima dell'esplosione del 1946 ha avuto delle variazioni, la luce emessa nel 46, simile a quelle che si sono viste ora a partire dal 23. Quindi anche questo, diciamo, scusatemi, aiuta in qualche maniera alla previsione. Poi lui ha fatto anche dei calcoli basati sulla rotazione di questo sistema, il periodo di rotazione, e diciamo e lì ha fatto delle previsioni un po' più azzardate forse, non lo so, però comunque
erano basate su delle osservazioni scientifiche, su dei dati scientifici,
però prevedere il movimento esatto,
insomma, è un po' infatti
poi va anche detto che in realtà siccome questo oggetto si trova a 2006-3000 anni luce, in effetti noi qui stiamo parlando di tutta roba che è già successa,
ecco, quindi,
perché la luce della stella a noi ci arriva con 2600 anni di ritardo,
quindi potrebbe già essere successo, anzi sicuramente è già successo.
Già, ma ce ne saranno state anche una trentina magari di esplosioni
nel frattempo,
in 2600 anni, non una.
Dottoressa, però volevo una domanda, no? C'è stato un video della NASA, credo, che l'abbiamo pubblicato come immagine, e fa vedere, ce lo spiega, perché non si capisce bene cos'è questo disco.
Allora, quello fa vedere lo scambio di materia di cui vi ho parlato tra la gigante rossa e la nana bianca, e si sa che questa materia in realtà non va solo sugli strati esterni della stella della nana bianca, di quella che esploderà, ma in realtà va a formare un disco, che è appunto il disco di accrescimento intorno alla nana bianca, che è quello lì che si vede.
Ora è chiaro.
Diciamo, nell'universo i dischi di accrescimento sono una roba importantissima, ce ne sono tanti, sono anche il sistema con cui si formano appunto le stelle, i pianeti, quindi è una cosa comune questa.
Ecco, quindi io pensavo di vedere la stella che cresceva, invece no, cresce soltanto, diciamo, all'equatore, soltanto nella sua cintura mediana.
Ma cresce anche la stella, in realtà si forma anche il guscio, questo che vi dicevo, insomma, gli strati esterni della stella crescono, però cresce anche questo disco intorno al sistema, ok? Questo che è il disco di accrescimento di cui vi dicevo.
Che bellissima storia questa della stella, naturalmente. Tutti a guardare la corona boreale e sperare di essere quelli che vedranno apparire questa stella dal nulla, praticamente.
Esatto, anche perché vi dicevo, non sarà magari una cosa spettacolarissima eccetera, però è molto interessante. Per esempio, sempre sul sito della NASA, uno dei tanti insomma, dicono proprio gli scienziati, che invitano proprio i cittadini, gli stargazer, gli astrofili, ad essere citizen scientist, no? A partecipare alla scienza, perché dicono che può aiutare molti occhi attenti a osservare l'esplosione di questa stella nuova, a diciamo segnalarla, possono essere di aiuto anche per poi allertare grandi telescopi professionali, no? Anche quelli spaziali, in modo che poi appena esplode possono, in realtà le stanno osservando anche negli attimi prima, però diciamo molti telescopi possano puntare su questa esplosione per studiare proprio le prime fasi dell'esplosione, perché i processi coinvolti in queste ultime fasi del ciclo di vita dei sistemi binari come questo sono molto interessanti per capire come funziona, di grande interesse per gli astronomi, soprattutto anche per capire come l'onda d'urto che deriva dall'esplosione interagisce con il gas di tutto il sistema e produce raggi X, raggi gamma, particelle energetiche che vengono chiamate raggi cosmici, che arrivano continuamente anche a Terra, anche per via di questi fenomeni anche molto più lontani. E quindi osservare l'esplosione in tutte le fasi, anche quelle iniziali, anche subito prima, durante, subito dopo e dopo ancora, no? Ci fa capire meglio come funziona, e quindi è utile anche che che tutti la guardino, tutti, ora tutti non lo faranno ovviamente, però che molta gente
dateci sì. Se siete all'aperto, c'è un bel cielo stellato, date un'occhiata verso est,
intanto va trovata la corona boreale, la costellazione più conosciuta e più famosa, però intanto insomma
Grazie dottoressa, grazie davvero per questa stargazing veramente, veramente speciale. Ci sentiamo domenica prossima, buona giornata, buona domenica.
Buona domenica a tutti.
Nobody feels any pain. It fed in me and her birth. She tastes just like a woman. She weeps just like a woman. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Everybody knows baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curve. She takes just like a woman, and she waits just like a woman, and she aches just like a woman, but she breaks just like a little girl.
Dalle stelle alle piante, buongiorno Stefano Pissi degli Artisti di Firenze.
Ciao, buongiorno a tutti, che bel sole.
Oggi abbiamo un albero, Stefano, un albero, sì. Un albero con un bellissimo nome, l'Olmo Campestre. Olmo Campestre, di che si tratta? Lo conosciamo tutti questo, l'abbiamo visto, dai.
Non lo so, tu lo conoscevi?
Sì, è particolare per quelle nella foto, quelli che sono i semi, i fiori, i semi, quello,
i frutti. Sì.
Quando vedo quelli so che è un olmo praticamente.
Ok, vedi, già te lo conoscevi, anche in Calabria l'hai visto.
Sì. Credo ce n'è uno solo nella mia proprietà, non so da dove sia arrivato, è nato spontaneamente.
È una pianta, sì, a me ispira tanto questa pianta perché è molto legata all'attività, un tempo agricola dell'uomo, e mi affascina anche per come una volta c'è stata questa attività agricola, appunto, non è più intensa come era un tempo nelle campagne che ci circondano, perché comunque la pianta se n'è fregata e ha continuato a diffondersi. La troviamo spessissimo, è diffusa anche nelle città. Ieri passavo in macchina vicino a Coverciano, il comune di Firenze l'ha anche piantata, insomma, quindi è una pianta che si incontra facilmente, nonostante abbia anche questo patogeno che l'affligge, che è questo fungo che la fa seccare, tant'è che non se ne incontrano mai, cioè difficilmente si incontrano grossi esemplari, perché è arrivata una certa età, un certo sviluppo, la pianta viene poi seccata da questo patogeno, ma lei da buona pianta viene, rimette nuovi polloni, cioè nuovi getti dalle radici e quindi ritorna a conquistare il suo territorio.
Ecco, caratteristiche sono queste samare, si chiamano che
samare,
queste che praticamente mi consentono di identificarle perché sono veramente particolari.
Sì. La cosa interessante è che appunto a fine inverno, inizio primavera, la pianta inizia a mettere prima delle foglie questa verdura, diciamo, questa vegetazione più raccolta, più compatta attorno ai rami, che sono queste samare verdi. Se uno ci fa attenzione, prima di questi ci sono i fiori, e anche questi sono interessanti, non sono certo delle rose o delle peonie, però sono dei fiori rossi porpora, rosa porpora, che crescono molto molto appressati ai rametti. Anche questo potrebbe essere interessante per identificarla e per conoscere questa pianta. E queste samare poi possono essere anche mangiate. Viene chiamato il pan di maggiolino, possono essere raccolte senza depredare la pianta ovviamente, ma e poi messe in insalata oppure addirittura farci delle frittate.
Addirittura.
Finché sono tenere, già da ora, secondo me da oggi in avanti, che il
sono un po' legnose, fibrose,
più coriacee, sì. Poi diventano alla fine, poi quando maturano diventano marroncine e poi insomma dissemina e la pianta continua il suo ciclo.
Ecco, hai detto che era una presenza abbastanza comune quando i campi, sì, erano coltivati, ma che aveva un uso particolare o semplicemente...
Come no, sì, è proprio l'ho sentito raccontare per la viva voce di miei parenti, amici e contadini. Sono insieme all'acero campestre, è uno degli alberi che veniva utilizzato per maritare la vite, cioè praticamente veniva utilizzato come tutore vivo delle viti, le piante, quindi la pianta della vite era appoggiata, avendo bisogno di un tutore per crescere, per produrci l'uva per nostro conto, veniva legata con i rami di salice, per essere precisi, al fusto della pianta, e la pianta della vite cresceva.
Questo prima che le vigne fossero meccanizzate, nel senso che la raccolta fosse meccanizzata, sì, e che ci fossero i filari a una certa distanza per poter raccogliere con i trattori. Ecco, questa è una cosa antica, molto interessante.
I rami di questa pianta venivano costantemente potati, la pianta veniva coltivata praticamente a capitozza tipo salice, veniva costantemente potata per produrre, per ricavare dei rami giovani con foglie, e questo prodotto di questa potatura veniva poi in qualche modo stipato in delle particolari condizioni, perché poi costituiva il fieno per il cibo, il foraggio per le bestie per l'inverno, che quando la pianta non vegetava, insomma.
Ecco, se la pianta è in buona salute, è un albero molto alto, e poi non cresce in altezza, non è molto largo come chioma.
La chioma dipende dalla pianta, qual è il suo ambiente di crescita. Comunque è una pianta che tende, sì, a crescere anche abbastanza in altezza, una pianta longeva, e che appena cresciuta, insomma, in giovane età, cresce anche abbastanza velocemente. E quindi fa queste chiome che sono poi di forma variabile in base anche a come uno la coltiva o in base a dove la pianta sta. Se la pianta è in mezzo a un prato, non c'ha nessun concorrente, lei si sviluppa in una maniera naturale, quindi sì, si eleva in altezza e poi un pochino diventa anche globosa, però è vero, sì, è abbastanza colonnare come.
Questa cosa triste che hai detto all'inizio, no? Che c'è questa vulnerabilità che hai detto che non si vede più tanto, tanto spesso. Cosa si potrebbe fare per aiutare l'olmo, che è anche un nome bellissimo? Cosa possiamo fare per aiutare l'olmo, Stefano?
Beh, mi dà un compito gravoso. non lo so, cioè, per aiutare l'olmo si adatterà in base ai patogeni che ai suoi ospiti indesiderati che lui ha, non penso che ci abbia bisogno di noi
per andare avanti.
Per andare avanti, fortunatamente direi. No. Certamente ci saranno anche per motivi vivaistici, per motivi di produzione della pianta, avranno creato certamente dei cloni resistenti come l'hanno fatto per il cipresso, e magari ecco, possiamo aiutarlo in questo senso, possiamo prendere un orbo in un vivaio
e piantarlo
nel giardino
e difenderlo. Grazie Stefano Pissi,
prego,
ci sentiamo la prossima domenica, buona domenica,
ciao Jimmy, a presto, ciao a tutti.
go now? Io lo so dove andiamo. Andiamo alla rubrica Libre Società con il professor Stefano Tani. Buongiorno professore.
Buongiorno Jimmy, buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori.
Anche questa volta, professore, attingiamo dalla cronaca, dalle notizie, perché il libro della settimana, pensate un po', si intitola Fughe di notizie. Professor Tani, fughe di notizie, abbiamo avuto un esempio di fughe di notizie clamoroso. Non si era mai vista una cosa così. Perché è stato particolare, professore? Perché qui sono stati gli stessi interessati che hanno provocato la fuga di notizie. Non è che è andato qualcuno a scavare, a cercare, o in qualche modo sono state carpite. Questo è proprio uno degli interessati che ha provocato questa incredibile fuga di notizie. Sto parlando naturalmente del Signal Gate, come dicono gli americani.
È un bellissimo autogol, devo dire, no? non basta essere la più grande potenza del mondo, bisogna anche avere il cervello.
Quello ultimamente, sa. Io lo dico sempre, ma se anche a lei, professore, lo so che non lo fa, ma se andasse a vedere gli spettacoli, i talk show serali americani tipo Jimmy Kimmel, e li massacrano giornalmente, la Trump e i suoi scagnozzi vengono giornalmente massacrati, e su questa qua delle fughe di notizie, che poi non è come il nostro Crozza che fa delle imitazioni, no? Loro li massacrano facendo vedere dei filmati veri di loro e soprattutto dei loro sostenitori, della Fox News, che c'è veramente isolando frammenti della Fox News, veramente si va ad un livello ma proprio sottoterra.
Personaggi lombrosiani, basta guardare gli Anchorman per capire, si può anche togliere l'audio, ecco.
Ma vediamo a noi, fughe di notizie è un altro classico, ha sempre appassionato gli scrittori, la lettura, un po' come il cold case, no? C'è una lunga serie di soprattutto di libri gialli, di spionaggio, che partono proprio dalla fuga di notizie. Cosa abbiamo noi quest'oggi, professore?
Ecco, questo è un romanzo interessante, il primo romanzo di Christine von Borris, che è un pubblico ministero al Tribunale di Firenze, nata a Barcellona nel 1965, di madre italiana e di padre tedesco, appunto. È il suo primo romanzo, che è stato prima pubblicato da Il Ponte, conosci la famosa rivista fiorentina, che per un certo periodo ha avuto anche una collana, e il primo romanzo, Fuga di notizie, di Christine, è stato pubblicato prima dal Ponte nel 2003 e poi da Guanda nel 2005. Christine poi ha pubblicato altri 4 romanzi, e una verità o l'altra con Guanda, poi A noi donne basta uno sguardo, credo sempre con Guanda, poi Le unghie rosse di Alina Congiunti, e fa parte di questa ormai presente schiera di magistrati che sono anche scrittori, e ci fa piacere. Penso a Caro Figlio, penso a De Cataldo, però lei è una donna e il suo sguardo è femminile sulle cose, come è giusto. E il romanzo, appunto, come ti dicevo, tratta proprio di questo, di un è, come ho detto, del 2003 nella prima edizione Ponte, poi Guanda 2005. C'è un all'interno del SISDE, ora non esiste più il SISDE, era il Servizio di Informazione e Sicurezza Democratica, che ora si chiama invece AISI, Agenzia Informazione e Sicurezza Interna, va bene. La parola democratica si è un po' persa, purtroppo. E, dunque, all'interno di questa...
Non solo la parola si è persa, professore.
Cerco di essere...
Se contiamo, andiamo avanti così, altro che la parola si è persa. Va bene.
E allora, questo, all'interno di questo SISDE c'è appunto una fuga di notizie, e si capisce che queste notizie, che sono ovviamente coperte da segreto, finiscono nelle mani della mafia, quindi ci deve essere una talpa. Un agente stesso del SISDE, Roberto Taddei, un agente operativo, va negli archivi del SISDE, dove c'è Irene Bettini, che è una bella archivista, e le chiede tutta una serie di informazioni e soprattutto di aiutarlo a comprendere meglio il sistema di archiviazione, che lui conosce soltanto superficialmente. Da qui si può già immaginare cosa accadrà fra queste due persone, va bene? Comunque sia, il fatto è che sui gialli è molto difficile parlare, perché si finisce sempre con sciupare
per fare
del lettore, no? Comunque sia, i due si incontrano, si piacciono, e c'è tutta una serie di indagini che l'archivista, che pure era solo un archivista, fa, e attraverso le quali si comprende che c'è del marcio, insomma, non solo vengono passate le informazioni, ma dall'interno del SISDE, attraverso altri personaggi insospettabili, alla mafia, ma accadono anche altre cose. Ci sono due tentativi di assassinio, per esempio, dovuti appunto allo zelo di questi due personaggi, di Irene
Roberto. Sto guardando la prima copertina, quella del Ponte di Tore, e c'è in copertina c'è scritto presentazione di Andrea Camilleri, quindi è una...
assolutamente non credo che questa presentazione si ripeta nell'edizione Guanda, perlomeno non mi risulta dal mio spippolare sul computer. Anch'io l'edizione appunto del Ponte, la prefazione di Camilleri, una prefazione che gentile e attenta nei confronti del romanzo. Peraltro credo che ci sia stato anche un contatto fra Camilleri e Christine von Boris, perché prima di essere pubblico ministero a Firenze lo è stato anche a Palermo.
Ecco, ripetiamo che si tratta di un romanzo che non è, no, sentendo che magari è scritto da un pubblico ministero si potrebbe pensare che sia una storia vera, no? È un romanzo e basta, ecco.
È un romanzo, c'è anche una piccola aporia all'interno, vale a dire questo lo credo di poterlo dire, ecco, senza sciupare troppo le cose: l'agente operativo Roberto Taddei perde la sua tessera, quella che gli consente di entrare appunto nei computer e negli archivi del SISDE, e questa tessera poi finisce nelle mani di qualcun altro, ahimè. E voglio dire, Jimmy, tu quando perdi il bancomat cosa fai?
Lo blocco.
Ecco, appunto, questo non accade qui, stranamente. A parte quello, insomma, il romanzo fila abbastanza bene ed è di gradevole lettura.
Bene, allora grazie per questo il libro della settimana. La prossima domenica, professore, cambiamo un po', perché parliamo di libri di bambini, e avremo un altro relatore, una relatrice, così proponiamo il tema. Sono libri per bambini che dovrebbero essere letti anche dagli adulti, questo è il tema, e ogni prima domenica del mese variamo, quindi noi ci sentiamo fra due domeniche. Grazie davvero.
Prego, figurati Jimmy, grazie a te e anche ai nostri ascoltatori.
Buona domenica. Buona domenica. Alone, I am known. Ultima rubrica di questa domenica, l'opera contemporanea della settimana. Buongiorno Giulia Spisso da New York.
Ciao Jimmy, ciao a tutti.
Di che cosa ci parli oggi, Giulia?
Allora, oggi passiamo a qualcosa di un pochino forse più eccitante, se possiamo dire, che è la Land Art. E magari questa è anche un pochino più conosciuta, ecco, al grande pubblico.
Land è terra, l'arte di terra?
Esatto. Land Art. Esatto. Possiamo dire anche arte ambientale, quindi arte della terra, sì.
E che cosa fanno gli artisti della Land Art?
Allora, diciamo che, come dice proprio il titolo, lavorano proprio con il paesaggio naturale, lo plasmano e lo modellano. Ed è quello che ha fatto l'artista che vi porto oggi, che è Walter De Maria, che era uno scultore americano che ha realizzato questa opera grandiosa che si chiama Lightning Field, ovvero campo dei fulmini.
Aspetta un attimo, eccole, ma sono fotografie esatto, belle,
esatto, infatti
sono belle, esatto. Belle di fulmini, queste sono belle foto. Ma
esatto, infatti una cosa molto particolare della Land Art è che l'opera in sé è nella terra, nel paesaggio circostante, quindi quello che per documentare il suo processo e quello che andava a scaturire si hanno tantissime fotografie e video.
E tutto ciò è arte perché?
Perché ora te lo vengo a spiegare. Allora, Walter De Maria ha realizzato il suo Lightning Field nel 1977, in questa zona remota del deserto del New Mexico occidentale. Per Walter De Maria i disastri ambientali erano la forma d'arte più intensa, quindi già qui capiamo la sua visione. In che cosa consiste questa installazione? In quest'area pianeggiante e desertica ha fissato 400 pali di acciaio distanti 60 metri l'uno dall'altro per richiamare a sé uno dei fenomeni più naturali, più spettacolari, ovvero i fulmini.
Quanti pali ha piantato di nuovo?
400.
400 pali di metallo per attirare i fulmini.
Esatto. E infatti questi erano veri e propri parafulmini che vanno a creare uno spettacolo grandioso e ovviamente intenso, e andava a generare quasi questa coesione vigorosa tra cielo e terra. Ovviamente è visibile principalmente in periodi stabiliti dell'anno in cui
quando ci sono esatto. le fulminazioni
esatto, che è da maggio a settembre,
ecco, e poi lui da ciò tirava fuori le foto, giusto?
Esatto, e poi venivano realizzate le foto per documentazione, però l'opera in sé è quella che si vive nel momento, quindi può essere diversa da un giorno, da un'ora all'altra.
Quindi praticamente per vedere l'opera veramente bisognava stare nel mezzo di questi pali per godere, esatto, la fulminazione, non troppo vicini magari, però.
Esatto. Infatti era necessario per visitare quest'opera, è necessario tuttora, essere parte di un gruppo molto piccolo, infatti di 6 persone, e rimanere sul luogo per almeno 24 ore, come consiglia l'artista stesso, per poter godere di questa esperienza assoluta e straordinaria.
Molto interessante, ma dal punto di vista pratico, cioè era nella sua terra, ha avuto il permesso dello Stato del New Mexico, come controllava l'afflusso? Sembra una cosa molto elaborata e non facile da gestire, e se qualcuno, esatto, poi si avvicinava troppo e rimaneva fulminato, chi era il responsabile, esatto, sì, della fulminazione?
Tutte queste cose ovviamente statali e più pratiche non lo so, non ho mai visitato, però mi piacerebbe tantissimo. Però l'opera è stata commissionata e gestita dalla Dia Art Foundation, che è questa fondazione che ha diverse sedi sparse in tutto il mondo, che si occupa di promuovere e sostenere l'arte concettuale, ambientale e minimalista, e appunto si impegna tutt'oggi nel supportare queste opere a grande scala.
fascinating, come dicono gli americani. Immagino ci sia una lunga lista di attesa per poter andare a vedere questa installazione slash opera.
Immagino di sì, perché appunto i gruppi sono molto piccoli, quindi penso che devi prenotare con largo anticipo. Però se andrò ve lo farò sapere.
Ma un po' il problema è che quest'opera però non può essere venduta, quindi l'artista, perché le foto, diciamo, non sono belle foto, ma chiunque può fare delle belle foto di fulmini, voglio dire.
Esatto, diciamo che sei proprio giunto a un punto molto importante della land art. Infatti queste installazioni grandiose e così monumentali dovevano essere sostenute da qualche fondazione, commissionate o comunque da istituzioni, e per sostenere anche questi grandi progetti gli artisti della land art mettevano in vendita le fotografie oppure i progetti stessi, e quindi ricavavano il denaro sufficiente per poi continuare le loro operazioni.
Non smetti mai di stupirci, Giulia, con questi racconti. Fin dove si è spinta e ancora oggi si sta spingendo l'arte.
Posso dire un'altra cosa?
Certo,
che è molto bella?
Certo.
No, è una cosa anche molto importante che fa riflettere tutt'oggi, è che gli artisti ambientali si sono interessati molto anche all'ecologia, ovviamente, e quindi si instaurò una relazione nuova con la natura, scandita dai ritmi lenti e graduale dell'ambiente organico, ed è stata capace anche di creare nuovi punti di vista e prospettive per cui osservare il mondo. Quindi c'è questa coesione totale con il mondo circostante.
E tutto ciò è arte.
Esatto.
Buona giornata, Giulia, alla prossima domenica.
Ciao,
ciao, ciao.
Ciao, grazie.
Certo, andare in un campo dove ci sono 400 parafulmini, camminare in un campo dove ci sono 400 parafulmini, ci andreste voi? Poi quando funziona deve essere abbastanza terrificante, no? Non lo so, che ne pensate? Ma 3-4-8-1-0-4-1-1-1, siamo in chiusura, sono le 12:54. Il gruppo precedente era The Last International, era Wanted Man, no? Shazam non lo trova, era un brano dal vivo, quindi un brano dal vivo, e fra l'altro acustico, quindi non c'è su Shazam. Molte cose che mando io non ci sono su Shazam. Ok, vediamo un po'. Carmelo si chiedeva: come si chiama la dottoressa dell'INAF? Alessandra Zanazzi, dottoressa dell'INAF, con noi tutte le domeniche per Stargazing. Sono le 12:55, vi mando l'ultimo brano e poi mi avvio verso casa, perché ho una fame incredibile. Ci sentiamo domani mattina. Per quelli che si svegliano presto alle 6, vi segnalo il blurb come al solito intorno alle 7:45. Buona domenica e buona fortuna.
Roses. She blew my nose and then she Stai ascoltando Controradio.
One, two, three.